di raccontare 100 novelle o favole, o parabole o storie, che dire le vogliamo, raccontate in 10 giorni da un'onesta brigata di 7 donne e di 3 giovani nel pestilenzioso tempo della passata mortalità fatta. E questa è una citazione tratta dal Decameron di Boccaccio, e con questa citazione iniziamo questo esperimento. Siamo sul canale Quarantena. Sulle onde di Radio Spazio Ivrea. Io sono Francesco.
Io sono Cristina.
Professori isolati nella quarantena che tentano attraverso l'ospitalità di Radio Spazio Ivrea e il mezzo stesso radiofonico di tenere lo stesso una didattica, che è una didattica alternativa. Perché alternativa?
Perché alternativissima, perché ci
Perché
troviamo in uno studio radiofonico.
mai prima d'ora alcuni di noi si sono trovati in uno studio radiofonico, e soprattutto perché cercheremo di mescolare la didattica, le lezioni, la letteratura, le scienze alla musica. Quindi questo è un esperimento. Di certo adesso in diretta non ci state ascoltando perché non abbiamo ancora avvertito della nostra idea, quindi ora state ascoltando un podcast, però forniremo un palinsesto, forniremo tutte le informazioni necessarie anche per ascoltarci in diretta, mandarci messaggi, ma ci roderemo in questo senso. Ora, per quale motivo iniziare con una citazione da Boccaccio? Perché la prima lezione dedicata in questo caso a tutte le seconde, e in particolare alla seconda E dell'Arduino, è proprio su un aspetto del programma di italiano di quest'anno, cioè il Decameron di Boccaccio. Dice la nostra prima citazione, dice il nostro autore, nella citazione dall'introduzione, che intende raccontare 100 novelle o 100 favole o parabole, storie, come le vogliamo dire, raccontandole in 10 giorni da una parte di un'onesta brigata in un pestilenzioso tempo. Ci chiederemo in fondo che cos'è il Decameron, e iniziamo però a riflettere su questo pestilenzioso tempo. Siamo nel 1348. La peste del 48 ve la ricordate? Perché l'abbiamo fatta in classe a storia. Ricordate le navi che dal Mar Nero, navi veneziane, genovesi, viaggiavano in Italia per consentire il flusso commerciale. In fondo, da queste navi che partì il morbo che appestò prima l'Italia e poi l'Europa intera. Perché è interessante? Perché sin da allora la diffusione della peste era legata agli scambi economici, a una società che stava diventando una società sempre più globale, sebbene la globalizzazione all'epoca era soltanto mediterranea. Chi era Boccaccio? Perché ragazzi, poiché sto facendo lezione, il riferimento rimane quello del libro, quindi in questo momento di fronte a me il libro di letteratura che abbiamo iniziato quest'anno. Sono a pagina 90 e 91. Sapete bene che della vita degli autori, no? Non è così importante sapere a memoria le date, sapere il momento di nascita, di morte. Ci interessa però sottolineare che Boccaccio è vissuto nel XIV secolo, che era adulto durante la peste di Firenze. Boccaccio era fiorentino, che ha visto direttamente a Firenze gli effetti della pestilenza, e che soprattutto la cosa che è interessante è che Boccaccio era il rampollo, il figlio di una famiglia di commercianti fiorentini. Perché questo ci interessa, perché vi ricordate in storia quante parole spese sull'importanza dei commerci, l'importanza di questa nuova classe sociale che abbiamo chiamato borghesia, che sta in qualche modo prendendo coscienza in questa fase storica e poi arriverà a definire tutta la storia, gli eventi storici di quell'epoca che abbiamo chiamato modernità, che stiamo studiando. ma di storia ci occuperemo più avanti. Ora, torniamo alle frasi che ho letto, perché evidentemente vi sarete stupiti della stranezza di questo linguaggio, no? Intendo di raccontare 100 novelle o favole o parabole o storie, che dire le vogliamo raccontare in 10 giorni, ma come scrive Boccaccio? Ebbene, Boccaccio scrive in volgare fiorentino, no? Anche in questo l'abbiamo detto in classe, scrive in un volgare che allora è chiamato tale perché si contrapponeva alla lingua ufficiale che lentamente stava svanendo da secoli, che era il latino, e Boccaccio è uno dei fondamenti poi dell'evoluzione linguistica che ha portato all'italiano standard che noi parliamo. Quindi forse leggendo Boccaccio, e lo farete anche voi a casa sul libro, vi stupirete spesso della complessità linguistica, ma immaginate che scrive 700 anni fa, forse dovremmo davvero stupirci della vicinanza comunque della sua lingua alla nostra, perché in fondo la nostra lingua, e a Boccaccio in parte, a altri suoi contemporanei di cui ci occuperemo, è a loro a cui dobbiamo il fondamento della nostra lingua. Bene, prima adesso di entrare nel merito dell'introduzione della cornice del Decameron e raccontare poi in fondo che cosa sia questo Decameron, ci interrompiamo un attimo, no? E ci rilassiamo con il nostro primo pezzo musicale.
If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Era Leonard Cohen con You Want It Dark, in inglese e in ebraico la canzone. E, tornando a Boccaccio e anche legandosi però a Leonard Cohen, perché inizia Boccaccio la sua cornice con la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità, cioè il doloroso ricordo della pestifera mortalità, e rivolgendosi alle sue lettrici, perché Boccaccio parla alle donne fin dall'inizio, rivolgendosi alle sue lettrici dice: non voglio, e qui sto parafrasando, cioè sto leggendo in italiano più corrente, più vicino al nostro, non voglio perciò questo, iniziando con questi terribili argomenti, non voglio spaventarvi e non voglio lasciarvi solo fra sospiri e lacrime durante la vostra lettura. Questo orrido cominciamento, questo orrido inizio sulla peste, non sia altrimenti che il cammino in montagna per dei camminatori, la montagna aspra ed erta, cioè un cammino in montagna alto, difficile, che si trova all'inizio, e dopo questo cammino c'è un bellissimo piano e dilettevole, il quale tanto più viene loro piacevole quanto maggiore è stata del salire e dello scendere la gravezza. Quindi l'inizio è duro. Leonard Cohen ha avuto parole lente e oscure, no? Sempre più scure, per parafrasare Cohen, ma è soltanto un inizio. Un inizio, quello del Decameron, altrettanto cupo, ma la cupezza è quella salita iniziale che porta poi al paesaggio piacevole.
Poi arriva la luce ad un certo punto.
Arriverà la luce, tutto calcolato, perché è un terribile cominciamento, perché Boccaccio racconta della peste da lui vista a Firenze nella primavera dell'anno predetto. Orribilmente cominciò con i suoi dolorosi effetti ed in miracolosa maniera inizio a raccontarla. Nasceva nel cominciamento di essa ai maschi e alle femmine parimente, o nell'anguina o sotto le ditella, cioè le ditella sono le ascelle, quindi sotto le ditella nascevano certe enfiature, delle quali alcune crescevano come una comunal mela ed altre come un uovo, ed alcuna più ed alcuna meno, le quali i volgari nominavano gavoccioli. Questi gavoccioli, queste enfiature, potremmo definirle scientificamente come dei buboni, delle gonfiature. Io al mio fianco ho una professoressa di scienze che speravo venisse in mio soccorso. Enfiature, gavoccioli in volgare fiorentino. Questi buboni che nascevano sotto le ascelle e poi sulla pelle crescevano, si manifestavano macchie nere o livide, e come il gavocciolo primariamente era stato ed ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano queste ciascuna a cui venivano. A cura delle quali infermità né consiglio di medico né vertù di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto. Quello che racconta Boccaccio dunque è l'arrivo di una terribile malattia, no? Come dicevamo, dalle stive delle navi genovesi e veneziane giunte dal Mar Nero, e si diffonde in città. e non solamente pochi ne guarivano, anzi quasi tutti, infra il terzo giorno dall'apparizione dei sopradetti segni, chi piuttosto e chi meno, e di più senza alcuna febbre o altro accidente, morivano. È chiaro, no? Sebbene sia un italiano, che dici, è un italiano antico, ma...
Un italiano antico, comprensibile, ma chissà...
Comprensibile.
Comprensibile, comprensibile.
Quindi bastavano 3 giorni e i nostri abitanti di Firenze potevano lasciare questo mondo.
Rende l'idea di una situazione catastrofica.
Catastrofica, catastrofica. Ma cercheremo poi di ragionare per quale motivo proprio adesso parliamo di Boccaccio. Siamo forse nella stessa condizione? Io direi ovviamente di no. Dovremmo cercare di capire allora perché parlare di Boccaccio, perché non siamo di fronte certo a una peste, le persone non muoiono entro 3 giorni e non con la gravità di Firenze 1348. E allora la mia domanda è per qual motivo leggere Boccaccio? E il tentativo di questa prima trasmissione è quello di rispondere. Meravigliosa cosa, dice Boccaccio, è udire quello che io debbo dire. Il che se dagli occhi di molti da me non fosse stato veduto, appena che io ardissi di crederlo, nonché di scriverlo, quantunque da fede degna persona udito l'avessi. Cosa dice qua Boccaccio? È impressionante, meraviglioso quello che ho da dire, e non sarebbe credibile se io stesso con i miei occhi non l'avessi veduto. E lo scrittore, no, che dice, io ho fatto esperienza di questo, io camminavo per le strade di Firenze, falcidiate dal morbo, e adesso scrivo, care donne che mi leggete, scrivo perché... con i miei occhi, con gli occhi miei, ho visto.
Come mai si riferisce alle donne?
Alle donne perché quello che è interessante, è una domanda molto, molto bella, è forse la prima frase che apre l'introduzione al Decameron, che non ho letto, perché io ho iniziato subito con il riferimento alla pestilenza. Umana cosa è l'avere compassione degli afflitti, dice Boccaccio, così inizia il Decameron. Umana cosa è avere compassione degli afflitti, ma non pensiate che gli afflitti in questo caso siano gli appestati? Gli afflitti sono coloro che soffrono pene di amore, perché in realtà il Decameron è il portar conforto a chi soffre pene d'amore, e in particolare alle lettrici donne. Dunque, in realtà, poi quelle che saranno le novelle, le storie del Decameron, saranno dei racconti di per alleviare il peso della vita e in qualche modo portare conforto alle donne lettrici. Questo porta poi...
Perché nel 1300 gli uomini non provavano sentimenti, dei bruti, grandi.
Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a Boccaccio. Però per tornare al nostro libro di testo, in effetti, quando si parla del Decameron, a pagina 91, si definisce proprio il tema principale del Decameron l'amore. Ma per arrivare all'amore, cioè per arrivare a questo luminoso paesaggio in cui passare il tempo in diletto, no, in piacevolezze, bisogna affrontare la salita. E la salita è la terribile peste che il nostro scrittore ha vissuto per esperienza.
Vai!
La questione importante qual è? È che Boccaccio, colui che vede il massacro e la crisi sociale di Firenze, si trova a vedere un aspetto forse ancora più terribile della morte stessa, cioè della morte singola individuale, perché vede la morte della società, la grande disgregazione dei rapporti sociali. Alcuni erano di più crudel sentimento, dice Boccaccio dei cittadini, alcuni erano crudeli, come che per avventura più fosse sicuro, dicendo ognun'altra medicina essere contro le pestilenze, migliore né così buona come il fuggir loro davanti. E da questo argomento mossi, non curando d'alcuna cosa se non di sé, assai ed uomini e donne abbandonarono la propria città, le proprie case, i loro luoghi, i loro parenti, le loro cose, e cercarono altrui o almeno il loro contado. Quindi quello che racconta Boccaccio è che a un certo punto, presi dal panico, dalla paura, gli abitanti di Firenze pensano ognun per se stesso. Con crudeltà, si lasciano soli l'un l'altro. L'un cittadino l'altro schifasse, no? Ciascun cittadino schifava l'altro. Quasi un vicino avesse dell'altro cura, e dei parenti insieme rade volte, non mai si visitassero di lontano. era con sì fatto spavento questa tribolazione entrata nei petti degli uomini e delle donne, che l'un fratello e l'altro abbandonava, il zio e il nipote, la sorella e il fratello, e spesse volte la donna, il suo marito. I padri, le madri, i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare, di servire, schifavano. Le persone rimanevano sole, padri e fratelli si abbandonavano, madri e figli si distaccavano, e Boccaccio quindi racconta questa disgregazione, questa crisi della società. E allora perché in questo momento ci troviamo proprio a iniziare con il Decameron di Boccaccio? Iniziamo con il Decameron di Boccaccio non tanto perché stiamo vivendo la peste, perché ancora questo non è accaduto, ma stiamo certo vivendo una grande crisi sociale, dove il primo elemento a mancare è forse l'aggregazione fra le persone. E allora...
Posso interromperti?
Vai.
Perché tu parli proprio di... Cioè, leggendo queste pagine si proprio mette in luce l'individualismo, no? Però effettivamente nella nostra società questo è un'attenzione verso la società, non è verso se stessi. Il fatto di essere uno distante dall'altro porta a essere attenti anche all'altro.
Questo è vero ed è necessario, e quindi non ci si contestano certo qui le norme date. L'impressione però è quella, impressione personale mia, di trovarci in una società già disgregata di per sé, a causa, no, dei rapporti sociali che viviamo nella normalità, e il timore forse è che la società già di per sé frammentata possa, alla luce di questo... di questa crisi collettiva, disgregarsi ancora di più, seguendo un po' quello che è l'esempio di Boccaccio. Qui non si sta dicendo di stare tutti assieme e vicini per passarsi vicendevolmente il virus, si sta dicendo però di trovare il modo per mantenere viva la comunicazione, la vicinanza, la collaborazione fra le persone, che è ben altra cosa dallo stare fisicamente vicini. E per questo allora vedremo che nel corso di questa trasmissione, speriamo, vedremo come è possibile, secondo Boccaccio, rifondare la società dopo la sua disgregazione. E a questo proposito adesso ci fermiamo di nuovo e ci ascoltiamo un brano di Nina Simone.
Everything change, nothing remains the same. Everyone must change. No. Mysteries do fall. That's the way of time. Nothing nor one remains unchanged. From the clouds, sunlight from the sky, hummingbirds to fly. Everything's changed. Everything.
Ed era Nina Simone con Everything Must Change, tutto deve cambiare. A partire da un momento di crisi è importante che grazie anche a questo momento di passaggio poi tutto cambi. Perché tutto cambi tornando a Boccaccio? Perché in questa solitudine, in questa disgregazione sociale dei cittadini fiorentini, molti addirittura erano costretti a morire soli, senza testimoni, trapassavano, cioè morivano, trapassavano, passavano a miglior vita senza testimoni, senza avere nessuno accanto a loro, non essendo né serviti né aiutati da alcuna cosa, quasi senza alcuna redenzione. Tutti morivano, non c'era neanche più la possibilità di fare i funerali, di prendersi cura dei morti, anzi i corpi venivano lasciati per strada, nelle case, in cui a tutti di conseguenza davvero erano lasciati a loro stessi. E quindi in un certo senso quella che racconta Boccaccio è una malattia in una società, è quasi una malattia naturale in una società, ma al tempo stesso racconta forse la malattia di una società, racconta una società malata. E allora ci avviciniamo poi al quesito di questa mattina, come rispondere alla malattia e come rispondere a una società malata. E, Boccaccio, c'è una domanda da parte di Cristina, vai.
Allora, Boccaccio nel 1300 è un classico? Ha una scrittura classica, una scrittura alternativa? E...
No. Allora, ci chiedi se è un classico o è un alternativo.
Sì.
Allora, sicuramente Boccaccio rappresenta un sistema di valori, quello appunto, diciamo prima, no? Il sistema di valori mercantile, che è in netta contrapposizione con i valori cristiani feudali dal punto di vista della sua epoca. Boccaccio potremmo dire che era un libertario, no? Raccontava di tradimenti, di amori, di follie passionali in modo del tutto estraneo, in gran parte estraneo a quello che era la morale religiosa medievale. In questo senso, no, è una specie di rottura della cultura medievale, che si apre su quel mondo borghese che appena si sta affacciando sul volto dell'Europa e che nel giro di 4 secoli arriverà a prendere il potere. Da un punto di vista poi linguistico, sicuramente lui era un grande prosatore, cioè un grande scrittore in prosa, amante di frasi molto articolate, complesse. Di certo non scriverebbe oggi con frasi coordinate, con tanti punti, con frasi spezzate come possiamo trovare su Einaudi Stile Libero, ad esempio. Boccaccio faceva parte di una scuola dalla sintassi complessa. Che cos'è la sintassi, ragazzi? L'abbiamo detto tante volte in classe e non lo diciamo ora. E tornando, se ho risposto alla domanda, tornando alla società malata, bene, come guarire, come curarsi da questa grande disgregazione? Ebbene, nella chiesa di Santa Maria Novella, chiesa che tutti voi avete visto, siete stati a Firenze, si incontrano sette fanciulle, si ritrovarono sette giovani donne, delle quali ognuna il 28esimo anno passato aveva, ne era minore di 18, quindi fra i 18 anni e i 28 anni, no? Quindi sette ventenni, savia ciascuna di sangue nobile, saggia e nobile ciascuna di loro, e di bella forma, ornata di costumi e di leggiadra onestà, no? Sette donne oneste, decidono di lasciare una città ormai in preda alla grande dissoluzione dei rapporti e di rifugiarsi in campagna. Insieme ad altri tre ragazzi, quindi sette fanciulle, sette ragazzi, tutti onestissimi, si rifugiano in campagna, non tanto in questo caso per sfuggire anche loro dei rapporti umani, ma in quanto collettività, in quanto comunità che ricominci, che voglia iniziare, che voglia creare questo ricominciamento dei rapporti sociali al di fuori della società, della città devastata dal massacro pestilenziale e sociale. Questi dieci ragazzi fondano una nuova società in campagna, con nuove regole, una società dove ciascuno di loro domina un giorno, è il regnante di un giorno, e questo scettro del potere passa giorno dopo giorno fra questi dieci giovani. Ebbene, in campagna che cosa si può fare? Ci si può curare ovviamente della casa, della villa in cui vivono, ci si dividono i lavori, ma al tempo stesso bisogna passare la giornata. E come la si può passare? Una di loro, il primo pomeriggio, propone una soluzione. Dice: troviamoci nel giardino, che qui è bello e fresco stare, bello stare qui al fresco. E ci sono, come voi vedete, anche tavolieri e scacchieri, ci sono le scacchiere, ciascuno si può giocare. Tuttavia il gioco, e non sto leggendo Boccaccio, non direttamente, tuttavia il gioco porta un vincitore o un vinto, qualcuno al gioco si può turbare. Perché non fare un'azione che ci coinvolga collettivamente senza portarci turbamento? Dice la nostra nuova cittadina di questa comunità. Ebbene, perché non passiamo il tempo a novellare, cioè a raccontare storie? Perché non passiamo il tempo a raccontarci racconti, avventure che avvengono, che sono avvenute in un lontano passato, in un passato più vicino al nostro, in spazi lontani o nella Firenze stessa? E dunque, perché ciascuno di noi ogni giorno non racconta una storia? Noi siamo in dieci, i giorni del loro allontanamento, della loro rifondazione della società sono dieci, e dunque abbiamo il Decameron. Dieci giorni con dieci racconti, quindi le cento novelle contenute nel Decameron sono i cento racconti che questi giovani compongono nel periodo della loro, non tanto reclusione secondo me, ma della loro rifondazione della società. Ogni giorno avrà un tema. Chi definirà il tema di partenza? Colui che domina quel giorno, il re o la regina, il principe o la principessa di quella giornata. E dunque, tornando a noi, di fronte alla crisi, di fronte alla pestilenza, che cosa fanno i giovani? Raccontano, utilizzano il linguaggio per ricominciare da capo, per pensare tutto da capo, non tanto o non soltanto per portarsi conforto, non tanto per alleviare il dolore, anche certo alleviare il dolore, ma soprattutto per darsi una nuova vita, una nuova dimensione sociale. E a proposito allora di nuova vita, noi interrompiamo di nuovo il nostro discorso per ascoltarci ancora una volta Nina Simone, Feeling Good.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how. It's a new day, it's a new life for me.
Nuovo giorno e una nuova vita, canta Nina Simone, e noi anche stiamo ragionando di nuovi giorni e nuove vite dopo la crisi della peste fiorentina. Abbiamo detto, no, in un certo senso, che per i 10 giovani, le 7 fanciulle, i 3 ragazzi che si ritrovano nel contado fiorentino per sfuggire alla città, la parola è il nuovo fondamento di una società, che sappia ricostituirsi, rinascere, cambiarsi completamente, rispondendo alla grande dissoluzione della società. Quindi guarirsi attraverso il racconto, le parole.
Dimmi subito, prima di tutto il resto, vedono la luce? C'è luce,
vita. Ci saranno storie di pura vita.
Oh, pura vita. Meno male.
Di tradimenti, amori, fughe, avventure per mare. Non ci sarà morte, tristezza e peste, perché umana cosa è alleviare il prossimo. Umana cosa è portar conforto. Ma un conforto, tengo a ribadire questo punto, che ovviamente è una lettura parziale, contingente, la mia lettura è del tutto legata, no, anche ai contesti che stiamo vivendo. Questo conforto è legato alla necessità di una rifondazione, no? Di immaginare da capo la stessa lingua. Dunque, se immagini da capo la lingua, immagini da capo anche le relazioni sociali, perché la lingua null'altro è se non voce, in espansione alla ricerca di interlocutori, non tanto comunicazione, ma voce che cerca un tu a cui riferirsi. Sul libro, a pagina 91, perché in fondo questa è una
quanto è lunga questa
lezione,
pagina 91?
Questa pagina 91, io ovviamente come in classe dico le cose da ricordarsi, da sapere, così che il vostro studio possa essere più semplice. No, a pagina 91 si dice una cosa interessante, si dice intanto che Le Cameron è una raccolta di 100 novelle, e noi ora sappiamo perché, sono 100, dentro una cornice. Allora, che cos'è una cornice? La cornice, nelle raccolte di racconti, è quella struttura esterna che permette di giustificare, no, logicamente, la presenza dei racconti. Qual è la cornice del Decameron? Bene, è la peste fiorentina e la decisione di questi 10 giovani di rifugiarsi nel contado. Quindi la cornice qual è? È questo momento di svago giovanile in cui i ragazzi si raccontano delle storie. No? E attorno a questa cornice nascono le grandi avventure, gli amori, i tradimenti e i sotterfugi raccontati in ogni singola novella, in ogni singola storia del Decameron. Bene, il vostro libro, per fare un esempio di cornice, si riferisce a Le Mille e una Notte, Walaila Al-Laila, no? La raccolta di cui adesso parleremo, delle Arabian Nights in inglese. Tutti voi conoscete Aladino, no? Un racconto tratto dalle Mille e una Notte. Anche Le Mille e una Notte ha una cornice. Ebbene, qual è allora la cornice delle Mille e una Notte? Prima di raccontare, di spiegare, illustrare questa cornice, due parole sulle Mille e una Notte. Una raccolta di racconti composta nel Settecento da uno studioso erudito, viaggiatore francese, Antoine Galland, che viaggiando per l'Egitto trova manoscritti di racconti tradizionali dell'Oriente e li mette insieme, costruendo questo volume, Le Mille e una Notte, no? Centinaia e centinaia di racconti che vengono dall'Oriente. Ma questo libro ha un successo clamoroso in Europa, nascono diverse edizioni, si vanno a cercare le edizioni originali in arabo, ma in fondo che cos'è Le Mille e una Notte? Se non una raccolta di racconti orientali, dove però questo Oriente è l'Oriente immaginato dall'Occidente, è un Oriente visto da chi in Oriente non c'è. Le Mille e una Notte, Aladino, la lampada, il genio, sono innanzitutto la proiezione del nostro mondo europeo sul mondo orientale. Abbiamo parlato spesso del problema del punto di vista. Vi ricordate nella lezione sulle scoperte dell'America dicevamo: ma che cosa vuol dire scoperta dell'America? Scoperta per chi? Beh, scoperta per chi non conosceva l'America, ma certo per gli indios che sono stati sterminati non è stata una scoperta dell'America, al massimo è stata un'invasione dell'America. Allora dipende sempre, bisogna sempre chiedersi chi sta parlando. Ebbene, in questo caso Le Mille e una Notte a parlare in un certo senso è un francese occidentale, europeo, Antoine Galland, che raccoglie questo materiale narrativo che ha avuto origine in Oriente.
Quindi non è solo una trascrizione?
No, Antoine Galland noi sappiamo che ha intervenuto molto per creare questo aspetto esotico di lontananza. Faccio un esempio. Per un lettore europeo del Settecento, ma anche nei nostri giorni, si parla appunto di notti arabi, di Arabian Nights, no? Di deserti e beduini. Ma la protagonista della cornice è Scheherazade. E Scheherazade appartiene alla cultura persiana, all'attuale Iran. Ma i geni, il genio della lampada, per esempio il djinn, anch'esso fa parte della cultura iraniana, persiana. Ebbene, io vi sfido a dire a un persiano oggi, a un iraniano oggi, che è arabo. Non sarebbe d'accordo, non parla neanche la lingua araba. E allora che cosa sono Le Mille e una Notte? Le Mille e una Notte è una mistione di racconti di origine indiana, iraniana, araba, che vengono mescolati insieme, vengono anche spesso a diversi materiali, diverse tradizioni vengono aggregati, perché tanto per noi, europei, francesi, italiani, occidentali della modernità, la Persia e l'Egitto in fondo sono lo stesso Oriente, deserti e invocazioni a Maometto. Bene, noi adesso lo sappiamo, no? Grazie a questa introduzione, noi sappiamo invece che di fatto, sfogliando questo libro magnifico che è Le Mille e Una Notte, stiamo sfogliando innanzitutto materiali che hanno una provenienza orientale, ma che si rispecchiano nel nostro immaginario occidentale. Come iniziano Le Mille e Una Notte? In nome di Dio misericordioso e clemente, lode a Dio, Signore dei Monti, benedizione e salute al Principe dei Profeti, al nostro Signore e Padrono Muhammad, cui Dio doni benedizione e salute continue, incessanti fino al dì del giudizio. No? Un inizio molto solenne, se pensiamo invece a Boccaccio che dice «Umana cosa è occuparsi degli afflitti e, care donne, io vi scrivo per alleviare i vostri dolori d'amore», qui invece lode a Dio. Signore dei mondi, il nostro Signore patrono Muhammad. E di cosa si racconta in questa cornice? Perché anche Le Mille e Una Notte hanno una cornice, cioè hanno un racconto che contiene gli altri racconti, no? E questa è la cornice. Un racconto che tiene insieme gli altri racconti di varia natura, che fra loro non comunicanti se non grazie alla cornice, perché i racconti del Decameron non sono collegati fra loro, non sono capitoli di un romanzo, sono racconti in sé autonomi che però sono giustificati nel loro stare assieme dall'esperienza dei 10 ragazzi che raccontano. E allora che cosa tiene insieme i racconti delle Mille e Una Notte? L'incredibile storia, davvero incredibile storia, di Scheherazade, principessa. Figlia, non principessa, figlia di un visir persiano alla corte di Shahriar, terribile re iraniano. Cosa succede? Per farla breve, Shahriar un giorno scopre che sua moglie lo tradisce. Disperato, si rivolge al fratello e anche il fratello dice anche mia moglie mi tradisce. Sconvolto dalla scoperta di tale tradimento, il nostro Shahriar giustizia sua moglie, non va per il sottile e decide di non sposarsi più. Decide anzi di avere ogni notte con sé una fanciulla vergine del suo regno. E questa è la pretesa di Shahriar, ma poiché non vuole innamorarsi più, no, nel suo trauma, possiamo dire così in termini moderni, poiché non vuole più innamorarsi, il nostro Shahriar giustizia ogni mattina all'alba la ragazza con cui ha trascorso la notte, no? Quindi cosa succede nel regno, in questo regno lontano d'Oriente? Il popolo tra grida d'orrore fuggì portando via le sue figlie e ben presto in quella città non restò una sola ragazza da marito. I genitori, spaventati da questa terribile passione del re, no? di passare, trascorrere una notte con una fanciulla e poi ucciderla così che non ci sia il rischio di innamorarsi di lei, tutti quanti fuggono. Allora questo è un problema innanzitutto per il visir, il più alto funzionario di corte, perché se il visir non trovasse fanciulle per il re, bene, ne va della sua vita. E il visir ha due fanciulle ancora vergini, no? Scheherazade e sua sorella, costretto con grande dolore a concedere Scheherazade, la più grande, al re. Scheherazade però ha una cosa in più rispetto alle sue alle ragazze che l'hanno preceduta. Scheherazade sa tantissime storie. Allora si mette d'accordo con sua sorella si nasconde nella stanza. Come entra il re, la sorella, lei piange, Scheherazade piange: perché piangi? Perché c'è mia sorella, mi manca. Va bene, allora falla uscire. Allora esce la sorella dice: Scheherazade, mi spiace che è l'ultima notte in cui ci vediamo, perché non ci racconti una storia? Allora il principe dice: va bene, allora raccontaci una storia. Scheherazade racconta e porta la storia fino all'alba, ma non la conclude. Quindi il principe dice: beh, ma come va a finire questa storia? E Scheherazade risponde: bene, lo saprai la prossima notte. E così Scheherazade sopravvive, cioè Scheherazade non viene uccisa, si mantiene in vita grazie alle storie che racconta, notte dopo notte, a un re che non può fare a meno di sapere come vanno a finire, ma lo sa solo la notte dopo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros y cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Era Violeta Parra, Gracias alla vita che mi ha dato tanto, cantautrice, artista cilena, e a partire da questo inno alla vita torniamo a Scheherazade e alla sua cornice. In fondo, qual è la giocata di Scheherazade? La possibilità di rimandare la sua morte ogni notte, di andare avanti per mille notti finché il principe si innamorerà di lei e lei diventerà di fatto consorte del regnante. Che cos'è in fondo la parola, il racconto, se non un differimento, no, della morte, un tentativo di spostare la morte un po' più in là, un tentativo di sopravvivenza. Questo è un po' il senso della lezione di oggi. La parola come possibilità di rifondare la società, la parola come mediazione fra i vivi, come tentativo di persistenza e di sopravvivenza, no? Per non essere sommersi. Quindi la parola come resistenza, sopravvivenza, e possibile tentativo di nuova rifondazione sociale nella grande disgregazione. Adesso, tornando al nostro libro, voi avete...
Beh, prima posso rivolgermi un attimo
Vai.
agli amanti dei fumetti. Perché una versione di Scheherazade, Le mille e una notte, è stata disegnata da Sergio Toppi, un illustratore italiano bravissimo, i tratti di china, colore, stupendo. Ed è stato lui a farmi innamorare di questo testo. Quindi, straconsigliato.
Bene, nuovo consiglio di lettura per i ragazzi della seconda è Sergio Toppi, Le mille e una notte. Siamo alla conclusione di questa prima trasmissione legata alla letteratura italiana e al corso, insomma, al corso di lettere. E vi dico di leggere, ma poi lo scriverò anche, da pagina 92 a pagina 94, una novella di Boccaccio, che è Chichibio e la gru. Molto interessante, sono molto interessanti queste tre pagine, perché sono pagine dove l'italiano è quello di Boccaccio originale. Quindi dovete davvero appoggiarvi alle note, che sono tante e complete, per orientarvi in una lingua certo non distante, no? 300 anni, ma non così tanto distante. Ci saranno anche de degli esercizi da fare in relazione a questa pagina, ma sappiate, e questo lo chiariremo poi anche nel corso, insomma, delle prossime trasmissioni, che avrete sullo spazio di Argo collettivo la scaletta di ogni trasmissione con il link al podcast, e insieme alla scaletta anche i consigli, calorosi consigli vicini all'obbligo sulle pagine da leggere e sui compiti da fare.
Ciao a tutti, ragazzi.
Vale anche per matematica e scienze questo,
Ma certo.
no? Bene, adesso noi ci lasciamo con un ultimo pezzo e poi ricominciamo, no? Una nuova ora dove non sarò più io a parlare, perché sarà il momento della comunicazione scientifica. Noi ci sentiamo presto con italiano, storia e geografia in seconda E.
D'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione, che non sia l'aria di quel cortile. Voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poi poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano, che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta, per diventare così coglioni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso...